La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, sesto episodio.
Durante il suo esilio newyorkese negli anni della guerra, Lévi-Strauss aveva incontrato la New School for Social Research, il linguista Roman Jakobson, che avrà un'influenza determinante sia nell'elaborazione della nascente cibernetica, sia sul giovane antropologo e amico francese. Nato a Mosca a fine 800, da una decina d'anni aveva ideato la fonologia a partire dal solco tracciato dalla linguistica di Fernand de Saussure e ora la stava integrando con i recenti sviluppi della teoria della comunicazione, i cui concetti di codice e messaggio sono molto più chiari, meno ambigui e più operativi rispetto a quanto offrono gli approcci tradizionali. Tralasciando le questioni di ordine semantico, per basarsi unicamente sulla struttura formale del linguaggio, la fonologia strutturale elimina la dimensione soggettiva della parola. La lingua, scomponibile in unità sonore, diventa un codice astratto strutturato da leggi invariabili che regolano lo scambio di informazioni. E nella combinazione tra fonemi, la libertà del locutore è nulla. Il codice ha già prestabilito tutte le possibilità. In un certo senso si può dire che lo strutturalismo nasce dall'incontro tra il linguista Jakobson e Lévi-Strauss. Quest'ultimo pubblica nel 1943 le sue tesi sulle strutture elementari della parentela e da lì in avanti l'obiettivo è quella specie di rivoluzione copernicana che consisterà nell'interpretare la società nel suo insieme in funzione di una teoria generale della comunicazione. Che si tratti di regole di parentela o di scambio di donne, di leggi economiche o linguistiche, come dello scambio di beni e servizi, per Lévi-Strauss è sempre una questione di comunicazione e messaggi.
Okay. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati, e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo. Resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci.
Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina, dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo, e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare, e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori.
Ho creduto a lungo che i popoli nativi, nelle Americhe, in Africa e nei mari del Sud, iniziarono a soffrire per le malattie infettive non appena entrarono in contatto con i coloni europei. Eppure, in molti mi hanno chiesto come possano persone così sane soccombere alle malattie così rapidamente. La mia risposta, non proprio una delle migliori, è stata che nelle culture tradizionali che non avevano avuto contatto con le malattie infettive, le persone non avevano avuto la necessità di erigere un sistema immunitario forte durante la crescita, così che la loro dieta ricca di cibi nutrienti era tutta veicolata a costruire un corpo forte, una vista pronunciata e un buon udito. E teorizzai che non avendo mai consumato zucchero e pertanto non avendo bisogno di un pancreas sovralimentato che producesse molta insulina, queste persone erano più vulnerabili agli effetti dello zucchero quando lo consumavano. Ora, ritengo che questa spiegazione sia soltanto un'altra versione degli argomenti sull'inadeguatezza immunologica e la mancanza di resistenza genetica che permettono a dottori e funzionari della sanità pubblica di ignorare la causa principale della malattia, sia nel vecchio che nel nuovo mondo: la malnutrizione. Recentemente ho appreso che i popoli nativi non contrassero le malattie infettive appena vennero in contatto con gli europei. Per esempio, i pescatori e i primi esploratori visitarono le acque del nord-est della costa atlantica tra il XV e il XVI secolo, ma non abbiamo testimonianze storiche sull'esistenza di malattie o epidemie tra le popolazioni aborigene durante quel periodo. Secondo Raymond Obon-Sawin, nella sua ricerca Historical and Scientific Perspective of Health in Canada's First People del 2007, poiché lo scopo principale di questo primo contatto era lo sfruttamento commerciale delle risorse naturali, qualsiasi prova visibile della debolezza fisica o della malattia degli abitanti indigeni avrebbero sicuramente suscitato un vivo interesse. Invece, in questi primi rapporti ci si meravigliava della buona salute e della solida costituzione dei nativi americani. Obon-Sawin fa notare che i primi focolai registrati di malattie infettive tra i nativi americani che vivevano nelle valli di Ottawa si verificarono tra il 1734 e il 1741. Champlain stabilì il primo insediamento europeo in Quebec sul fiume San Lorenzo più di 100 anni prima, nel 1608, e non fu prima del 1800 che il vaiolo, il morbillo, l'influenza, la dissenteria, la difterite, il tifo, la febbre gialla, la pertosse, la tubercolosi, la sifilide e varie altre febbri si diffusero tra la popolazione aborigena. A metà del XVIII secolo, la vita dei nativi americani aveva subito gravi sconvolgimenti. Come risultato di una cattura intensiva, le popolazioni di selvaggina si erano ridotte, compromettendo gravemente la disponibilità di cibo e pelli per produrre abbigliamento e calzature. Durante questo periodo lo zucchero, la farina bianca, il caffè, il tè e l'alcol arrivarono sulle navi mercantili, che i coloni utilizzarono come merci di scambio con le pellicce degli indiani. Lo stesso schema si riprodusse sulla costa occidentale, dove la pesca del salmone si esaurì notevolmente a metà dell'Ottocento. Questi popoli del nord-ovest parlavano di barche della malattia o di canoe della pestilenza, chiamando così le navi marittime spagnole e britanniche che arrivarono con sempre più frequenza. Portarono il vaiolo, ma anche i cibi che li resero vulnerabili al vaiolo. Una nave da carico a vela dell'epoca da 30 metri poteva trasportare fino a 360 tonnellate di beni, o forse dovremmo dire di mali. I popoli tribali che dipendevano in larga misura dal bufalo non furono colpiti dalle malattie fino agli inizi degli anni 70 dell'Ottocento, quando questi animali furono depredati attraverso lo sfruttamento e le campagne volte a uccidere le mandre da cui i nativi dipendevano. Secondo un rapporto del governo canadese, la trasformazione degli aborigeni dallo stato di buona salute che aveva impressionato i viaggiatori europei a uno di cattiva salute peggiorò man mano che le fonti di cibo e di vestiario ottenibili dal territorio venivano meno, provocando il collasso delle economie tradizionali. E peggiorò ancora da che questi popoli nomadi furono confinati in piccoli appezzamenti di terra dove le risorse e le opportunità per un'igiene naturale erano limitate. E peggiorò ulteriormente quando le loro regole, valori, sistemi sociali e pratiche spirituali di lunga durata furono minate o messe fuori legge. Per quanto riguarda la colonia di Plymouth, i pellegrini non furono i primi europei nella zona. I pescatori europei avevano navigato al largo delle coste del New England, avendo numerosi contatti con i nativi americani per gran parte del XVI e XVII secolo, e il commercio di peli di castoro iniziò nei primi anni del 600, prima dell'arrivo dei pellegrini, nel 1620. Nel 1605 il francese Samuel de Champlain fece una vasta e dettagliata mappa della zona e delle terre circostanti, mostrando il villaggio di Patuxet, dove fu successivamente costruita la città di Plymouth, come un fiorente insediamento. Nel 1617 e 18, poco prima dell'arrivo della Mayflower, una misteriosa epidemia spazzò via all'incirca il 90% della popolazione indiana lungo la costa del Massachusetts. I libri di storia danno la colpa all'epidemia di vaiolo, ma una recente analisi ha concluso che potrebbe essere stata una malattia chiamata leptospirosi. E ancora oggi la leptospirosi uccide quasi 70.000 persone all'anno. Sia gli animali selvatici sia quelli domestici possono trasmettere la leptospirosi attraverso l'urina e altri liquidi. I roditori sono il vettore più comune e il castoro è un roditore. Durante la primavera, i castori, maschi e femmine, secernono una sostanza appiccicosa e pungente chiamata castoreo per attirare altri castori, spesso depositandola in piccoli cumuli odorosi vicino alle piste che conducono alle loro tane. I cacciatori di pellicce utilizzavano il castoreo per profumare le trappole in modo da catturare i castori. Vendevano addirittura il castoreo agli europei, che lo apprezzavano come base per profumi floreali. Forse questo primo caso di malattia era una specie di vendetta dei castori, diffusa dall'organismo leptospirosi nel loro castorio, ricompensa per lo sfruttamento della loro specie, per averli cacciati quasi fino allo sterminio. Comunque, il punto è che le malattie infettive che hanno causato così tanta sofferenza non sono arrivate che dopo un periodo di declino nutrizionale, nel quale la paura e la disperazione quasi sicuramente hanno svolto un ruolo importante. Quando la malattia scoppiava in un villaggio, gli afflitti si trovavano spesso abbandonati da chi era ancora sano, quindi non avevano nessuno che si prendesse cura di loro. Incapaci di procurarsi l'acqua da soli, in genere morivano di sete. Ciò potrebbe spiegare perché i tassi di mortalità durante le epidemie erano molto più alti per i nativi, in genere il 90%, rispetto agli europei, che in genere stavano sul 30%. Questo non vuol dire che l'esposizione a nuovi microrganismi non abbia un ruolo nel causare epidemie di malattie infettive, ma è improbabile che questi nuovi organismi causino malattie in individui ben nutriti e con un forte sistema immunitario. Veniamo ad oggi. Abbiamo una popolazione di bambini estremamente malnutriti. Sia la cattiva alimentazione, sia la pratica della vaccinazione possono indebolire il sistema immunitario. E grazie alle vaccinazioni stiamo anche assistendo all'emergere di nuove e più virulenti forme di malattie, come il morbillo e la pertosse. Cari genitori, per favore, cercate di essere preveggenti e proteggete i vostri figli in anticipo. Date loro da mangiare cibi ricchi di nutrienti, in particolare cibi ricchi di attivatori liposolubili, e dite semplicemente no ai vaccini.
io ho trovato vecchi, vecchi cinghialoni della mia età. Andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, arrivava al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra. Cioè, questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore. Cioè, andate a fare in mezzo ai bambini, alle famiglie. Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. E tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè, questa povera figlia evidentemente è un OGM, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio, l'unica al mondo. È stata trovata da questo intervistatore.
Operatore 23.
Buonasera, sono Noemi, una bambina, e vi vorrei ringraziare con una lettera. Posso leggerla?
Sì, prego. Vai, Noemi.
Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto da fare, soprattutto con questa emergenza del coronavirus. State passando di strada in strada a dire a tutti i cittadini di rimanere in casa, anche se purtroppo alcune persone non rispettano le regole. Continuate ad essere meravigliosi e un grande grazie ai medici, che anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare tante persone malate. Un grazie a tutti voi da Noemi. Vi voglio bene.
Sapevi che il tuo corpo è popolato da una miriade di creature microscopiche? la pelle, le mucose, il cuore, i polmoni, i vasi sanguigni, la cavità addominale e tutti gli altri organi e tessuti del tuo corpo brulicano di vita. La varietà e la diversità dei microbi che abbiamo addosso e dentro sono sbalorditive. È un mondo tanto sorprendente e complesso quanto la vita sulla Terra stessa. Il fatto è che non siamo mai soli. Il corpo umano è un ecosistema di forme di vita inseparabili l'una dall'altra e dipendenti l'una dall'altra. La maggior parte di questi microbi vive all'interno del sistema digerente. È la flora intestinale, chiamata più recentemente microbiota intestinale o microbioma intestinale. La flora intestinale è la sede della flora microbica del nostro corpo. Ciò che accade nella flora intestinale ha un effetto profondo su ogni altra comunità microbica del corpo, nel sangue, nelle mucose, all'interno di organi e tessuti. Dunque, se la manteniamo in buona salute, possiamo mantenere sano il microbioma del corpo. Di fatto, la flora intestinale è una buona amica e non un potente nemico. La nostra flora intestinale è una mescolanza di innumerevoli specie di batteri, funghi, virus, protozoi, vermi e ogni sorta di altre creature. All'interno del sistema digerente umano convivono in armonia diverse forme di vita che tra di loro si controllano, si impiantano, si aggregano, si mangiano, si assistono e competono. Recenti ricerche hanno scoperto che circa il 90% di tutte le cellule del corpo umano fanno parte della nostra flora intestinale. Quindi i nostri corpi costituiscono solo il 10% di noi, un guscio, un habitat per quella massa di microbi che vive all'interno del nostro sistema digerente. La nostra salute dipende molto dalla salute della nostra flora intestinale. Non importa quanto sia lontano dall'intestino un organo del tuo corpo, è sempre fortemente influenzato dalla composizione, dallo stato e dalle funzioni della flora intestinale. Abbiamo tutti in mente delle immagini di una pianta con le sue radici nel terreno. Bene, se guardassimo la nostra parete intestinale al microscopio, vedremo una fotografia molto simile. La superficie assorbente dell'intestino umano ha piccole protuberanze, simili a dita, chiamate villi. La superficie di questi villi è ricoperta da peli sottili, lunghi e fibrosi, chiamati microvilli, che al microscopio assomigliano molto ai filamenti delle radici di una pianta. Allora vediamo che questa superficie pelosa dentro di noi non è per niente pulita e lucida, è ricoperta da una sostanza appiccicosa sporca. Gli spazi tra i villi sono pieni fino all'orlo da una sostanza marrone o di colore un po' più chiaro, che al microscopio assomiglia molto al suolo nella sua struttura. Che cos'è questa sostanza? Esaminiamola. La maggior parte delle creature sul nostro pianeta si crea una sorta di rifugio, compresi noi umani. Ecco, i microbi del nostro intestino fanno lo stesso, si costruiscono delle piccole casette. Secernano varie sostanze, polipeptidi, adesivi simili a gel, glicoproteine, proteoglicani e molti altri, con cui circondarsi e creare case accoglienti e perfette in cui vivere. Questa sostanza appiccicosa ha un nome, biofilm. Poiché abbiamo una miriade di microbi diversi nell'intestino che vivono insieme in una miscela complessa, i loro biofilm si mescolano insieme, creano quella copertura appiccicosa dall'aspetto sporco sulla parete intestinale, riempiendo tutte le fessure profonde e le cripte tra i villi e le altre strutture. Questo è il nostro suolo e le radici della nostra salute nascono in questo terreno. La scienza occidentale ha iniziato a studiare la flora intestinale solo di recente. Tuttavia, da molto più tempo si conoscono e si studiano i suoli del nostro pianeta. Ne sappiamo dunque qualcosa. Affinché possiamo capire la nostra flora intestinale, penso sia una buona idea guardare la struttura del suolo sotto i nostri piedi. In un suolo sano vive una complessa mescolanza di diverse forme di vita, funghi, batteri, virus, protozoi, nematodi, artropodi, vermi, insetti. Creature più grandi come talpe, arvicole, topi e altri animali visitano spesso il terreno per nutrirsi di microbi, vermi, insetti, contribuendo alla fertilità generale del suolo. Tutte queste forme di vita, grandi o piccole, formano un ecosistema diversificato ed equilibrato, in cui ogni creatura svolge un ruolo importante. La stessa immagine può essere vista nell'intestino umano. Una flora intestinale sana ha una grande diversità di forme di vita, batteri, virus, funghi, protozoi, trematodi, vermi e ogni sorta di altre creature vivono insieme in armonia nel suolo che hanno creato loro stessi. La tua parete intestinale è inserita in questo terreno che la riveste e la protegge, la sfama e la nutre, dove vi si radica con le sue numerose sporgenze, villi e microvilli. Maggiore la diversità delle forme di vita nella tua flora intestinale, più sei sano.
Stasera, oggi pomeriggio, sono qua in Piazza Castello per rimarcare il fatto che non siamo contro il lockdown come misura sanitaria, infatti lo riteniamo assolutamente necessario per proteggerci collettivamente dal virus. Per garantirci collettivamente cura e salute, ma questo non basta perché in tutti questi mesi non sono state fatte da parte dello Stato e delle regioni, non sono state costruite delle strutture, non sono stati rifinanziati gli ospedali, non sono stati bloccati i centri del lavoro che sono i grandi focolai di contagio come le industrie, come gli allevamenti intensivi, come i poli della geologistica, anzi è stato visto come durante questa pandemia i grandi ricchi si sono arricchiti ancora di più con incrementi del 27% addirittura su patrimoni miliardari e invece sono scese sotto la soglia di povertà un'altissima quantità di persone solo in Italia, ma questo succede in tutto il mondo. Questa cosa per me è inconcepibile. È il momento in cui, ovviamente con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza, però dobbiamo assolutamente far sentire la nostra voce, dobbiamo pretendere che i 290 miliardi del Recovery Fund che l'Europa, l'Unione Europea ha dato all'Italia per affrontare la crisi da coronavirus siano effettivamente investiti per affrontare questa crisi, che è una crisi sanitaria, che è una crisi sistemica, che è una crisi economica. Quindi che siano garantite reddito a tutte le persone, che le persone possano stare a casa dal lavoro senza morire di fame o non riuscire a pagare affitti, bollette, tasse e che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. ovviamente non imponendolo dall'alto, ma che comunque sia garantita la possibilità di curarsi e di sostentarsi da un punto di vista anche economico. Contro il lockdown. Non sono stati rifinanziati gli ospedali. Ovviamente con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza. E che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Vaccini a tutte e tutti.
No!
Vogliamo cantare, figlioli?
Sì.
Noi vogliamo.
Pasqua Zaccarì. O figlio di ca?
Non ho afferrato, scusa.
Pasqua, o figlio di ca? Chiama dalla assistenza di Dio. Pasqua, Tarku. Tarku di me, quando era un agnone, scrivevamo un pallone. O seminario, mi sono fatto prendere, tutti si spalle, shoot, non si shoot. Bello, Pasqua. Se non va a stare qua, non si cangia, se è bello, tun, 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 tun. E le capite, come sto? Stanno buono, stanno che vende. Come era una volta, siamo uguali. Hai venuto, poi ci sono una scuola pallone, niente. Sei mental fan, a scuola unisce, e tac, tanto cazzare sempre. Ma tu te lo conto qua, niente. A Roma deve chi è, bello guagnino di me, bello, mannaggia. Ma è possibile che a Roma deve essere, mannaggia.
Ah, adesso mi ricordo, da Peppino.
Da Peppino.
Oh, disgrazia, mannaggia. Io non l'avevo conosciuto, ho visto che mi ha detto lo schiavolo, tu non deve carci.
È la peggiore, è l'affetto.
A Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
Ciao.
Ciao Pasquale.
Quando è costa?
Auguri, eh?
Grazie.
A tante buone, Pasquale.
Stai caro, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
Errore maledetto.
Arriva. Che cazzo lo conosce?
Quanto indietro vogliamo andare? Pare questo il problema. Più rinunciamo, più saremo felici. Più rinunciamo, più andiamo indietro. Possiamo ancora farlo, sotto il cielo, in tribù nomadi che si fermano, costruiscono, partono e costruiscono di nuovo, possedendo soltanto ciò che portiamo. Abbiamo bisogno del villaggio, della ripartizione del lavoro, di un amichevole potlatch un paio di volte all'anno. deve essere soltanto una civiltà cibernetica che può salvare o non salvare l'acqua. Ma non ci mostra le nostre radici, il nostro volto originale, farci tornare alla fonte. Quanto lontano, avanti o dietro, vogliamo andare dopo tutto?
Dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.